Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia. La
veru, i giochi dell'armonia.
Il gritena harmonia.
I giochi dell'armonia.
Harmonia.
Шукаємо спужми.
Playing with harmony.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro momento d'approfondimento, i giochi dell'armonia. Oggi vogliamo dedicare questa nostra puntata, o perlomeno l'apertura di questa nostra puntata, alla radio, perché oggi 13 febbraio è la giornata internazionale della radio. E proprio in occasione di questo avvenimento, di questa celebrazione, e in occasione anche del nostro compleanno come Radio Vaticana del 12 febbraio appunto di ieri, ieri pomeriggio si è tenuto un incontro nella Sala Marconi della Radio Vaticana per presentare i due forum Italradio, il 10° e l'11° forum Italradio, gli atti appunto che venivano da questi due forum. Vogliamo parlarne con Luigi Cobisi, che è il nostro ospite qui in studio. Benvenuto.
Grazie infinite, un saluto a tutti.
E che è stato a lungo un collaboratore della Radio Vaticana, proprio per far conoscere le radio che parlano italiano nel mondo. Ma l'incontro appunto di ieri è stato un incontro che è stato definito anche ad un certo punto proprio da Padre Lombardi, il nostro direttore che era presente, molto familiare, e credo che questa caratteristica sia veramente una caratteristica molto particolare proprio che Italradio un po' promuove in generale, perché sì, si riscontra in molti degli incontri.
Non c'è alcun dubbio, perché vedi, quando noi abbiamo iniziato l'esperienza dei forum Italradio nel 2000 a Pontassieve vicino Firenze, con la presenza di allora di Padre Giorgianni, questa figura immensa della storia della Radio Vaticana, abbiamo cercato di far incontrare persone che a vario titolo, chi ascoltava, chi produceva programmi, avessero tra loro in comune la radio. Cioè l'aspetto comunitario di questi forum è assolutamente prevalente rispetto ad altri. A quell'epoca in particolare noi venivamo ancora, anche se erano passati già 10 anni, ma venivamo ancora da un'esperienza della radio della Guerra Fredda. Dunque chi faceva radio nei vari paesi non si conosceva. Non c'era una conoscenza tra loro, intendo dire personale e di scambio di esperienza. Su questo abbiamo cominciato a lavorare. Naturalmente poi i tempi sono cambiati, sono variati, però oggi possiamo dire che contiamo effettivamente su una rete di conoscenze personali che poi si muovono anche per loro strade, che possono produrre questa dimensione comunitaria in un altro aspetto, che è quello del confronto professionale, quindi poi della crescita professionale individuale di tutti coloro che partecipano alla radiofonia italofona. Una radiofonia che risente non solo del valore culturale della lingua per noi che siamo nati con questa lingua, ma che ne risente anche a livello mondiale come chiave di comunicazione. L'italiano non è una lingua codificata. Esiste il vocabolario, anche quello della Crusca, certo, ma non fa altro che registrare come noi parliamo, tant'è che vengono introdotti neologismi ogni anno. Questo fa sì che l'italiano è un po' la lingua di chi la vuole parlare, non è una lingua imposta. Ci sono paesi in cui la lingua viene codificata da istituti appositi, addirittura da provvedimenti legislativi. Da noi non succede, pensa che nella Costituzione non c'è un riferimento alla lingua italiana, c'è un riferimento alle lingue minoritarie da proteggere, ma non alla lingua italiana. Questo significa che veramente la lingua italiana è qualcosa di nostro, e la radio, che dà alla parola la totale importanza perché la occupa completamente, ci pare il mezzo ideale per poter affermare questo valore.
Ascoltiamo quello che Padre Lombardi, direttore della Radio Vaticana, ha detto a proposito del ruolo dell'italiano e di un testimonial d'eccezione.
Un'osservazione che io stavo facendo in questi mesi è che noi ci eravamo detti già varie volte che il Papa è il maggior testimonial della lingua italiana nel mondo. È chiaro, evidente, lapalissiano. Chi è la persona più importante al mondo che parla normalmente italiano? Anche ai tempi dei papi non italiani sono stati papi, quindi Wojtyła, Ratzinger e così via, parlando spessissimo italiano in grandissime occasioni, sono i primi testimonial della lingua italiana nel mondo. Papa Francesco direi che dà una nuova vitalità a questo tipo di presenza ed importanza della lingua italiana nel mondo, anche per il motivo perché Papa Francesco parla italiano e spagnolo e parla soprattutto italiano, quindi ancora più, diciamo, degli altri, dei papi che lo hanno preceduto, l'italiano con Papa Francesco avrà un grande spazio internazionale. L'immensa popolarità di questo Papa che parla e parlerà principalmente italiano, beh, è una situazione anche un po' di novità per la nostra lingua nella situazione del mondo di oggi.
Torniamo a parlare con Luigi Cobisi. Hai parlato di individualità e questo è stato anche in qualche modo segnalato e premiato anche nell'incontro di ieri, perché l'incontro si è concluso con un premio dato ad una figura, ad una trasmissione popolarissima.
Certo, il 16° premio Interradio, anche questo comincia ad avere una sua storia, è stato dato a Riccardo Cucchi, che ormai è la voce guida, diciamo, più nota, più conosciuta, della Calcio Minuto per Minuto. Un programma che a questo punto è forse il più vecchio, insieme al giornale radio, che si possono ascoltare nella radio pubblica italiana, cioè nella RAI, Radio 1 in particolare. È un programma molto seguito, ma soprattutto che definisce in maniera molto precisa i due aspetti che ci interessano. Da un lato questa prevalenza assoluta della parola, addirittura sul fatto sportivo, per cui il fatto sportivo diventa quello che loro hanno raccontato, perché poi non lo vedi, e quindi è un'altra cosa. Sai quanta gente che spegne l'audio della televisione e tiene acceso il Calcio Minuto per Minuto o trasmissioni sportive per sentire quella radiocronaca? E nello stesso tempo, perché il giornalismo radiofonico ha elaborato nel corso degli anni delle proprie categorie, delle proprie capacità, che sono da un lato di improvvisazione. Questo è molto bello, credo che tu come attore possa comprendere ancora meglio questo
certo,
aspetto, no?
Sì.
Quante volte si cerca di tirar fuori da noi stessi attraverso l'improvvisazione dei sentimenti che in altro modo non verrebbero fuori, che il copione non ti potrà mai dare. E quindi ogni rappresentazione teatrale è diversa da quella della sera prima e da quella del giorno dopo. E lì è uguale, in fondo siamo veramente nel teatro, e in un teatro che si rifà proprio agli stili più antichi. Quindi è qualcosa che appartiene alla modernità, ma che fa parte della nostra cultura. E questo calcio è così. E poi diciamo che sappiamo che anche al Santo Padre il calcio piace. E allora in questa circostanza ci è parso bello che nel giorno del compleanno della Radio Vaticana si desse a questa capacità di raccontare lo sport in un modo bello, appassionato, ma nello stesso tempo non volgare, dare una sua importanza, un suo valore, e naturalmente legarlo sempre a una persona specifica, perché questa è la caratteristica del premio: si premia uno stile, si premia una situazione, ma anche e soprattutto la persona che poi lo mette in pratica.
Ascoltiamo allora anche quello che Riccardo Cucchi ha detto ricevendo il premio.
Io sono convinto che in tempi in cui la parola è stata sottovalutata, spesso usata male, o trasformata ancora di più in invettiva, in non comunicazione, la parola alla radio, mi auguro soprattutto da noi nel servizio pubblico, è tornata a casa, è tornata a diventare sostanza, lettura della realtà. Mi permettete di dire anche educazione? Mi pare una cosa molto importante questa, che spesso si dimentica. Di questo siamo particolarmente orgogliosi.
E a conclusione dell'incontro Padre Lombardi è intervenuto proprio ringraziando Riccardo Cucchi per quanto aveva detto.
Grazie al nostro premiato per quello che ha detto, cioè quello che ha detto sulla parola educata in un tempo pieno di invettive e di discussioni insensate. Ecco, e veramente anche noi abbiamo cercato di sviluppare nella cultura della Radio Vaticana un uso della radio educato, una radio per il dialogo, una radio in cui si cerca di capirsi, di offrire cose sensate, di dare serenità alla gente. Ecco, quindi ci può stare benissimo anche il calcio, ma quello che mi interessava e mi aveva colpito era l'atteggiamento, ecco, usare la parola come uno strumento di comunicazione, di incontro fra le persone che ci aiuta a crescere, in questo senso anche la parola, la sua intonazione, il modo con cui viene usata effettivamente può aiutare a creare un clima di di incontro civile e non di forsennati dibattiti come siamo molto abituati purtroppo anche da altri media. Quindi grazie di quello che ha detto su questo.
E soltanto un'ultima battuta con Luigi Cobisi di Italradio a proposito di questi atti dei forum, appunto dei forum precedenti, il 10° e l'11° forum Italradio. È possibile trovarli dove?
Intanto richiedendoceli, consultando il portale Italradio, http://portale.italradio.org. Quindi è semplice accedere anche a tutto il corpus delle notizie che noi via via mettiamo sul portale. Nello stesso tempo noi li faremo avere a una serie di persone interessate e anche molto alle biblioteche, perché crediamo molto nel fatto che nelle biblioteche si trovi del materiale radiofonico da leggere. Il tema della radio da leggere è uno dei temi su cui noi insistiamo maggiormente.
Grazie Luigi Cobisi di essere stato con noi.
Grazie a voi.
Ed ora andiamo idealmente a teatro, lo facciamo per presentare uno spettacolo che è in scena fino a domenica prossima, 16 febbraio, alla Sala 1 in Piazza San Giovanni, qui a Roma. Si intitola Torna fra 9 mesi. Lo spettacolo ha la regia di Angelo Libri e in scena ci sono Eveline Nazzari e Maddalena Recino, che sono nostre ospiti in studio. Benvenute.
Grazie, buongiorno.
Dunque, questo testo è scritto dalla stessa Evelina Nazzari, Maria Evelina Buffa.
Sì. Questo sdoppiamento è sempre curioso, però è cominciato dall'inizio così, nel senso che quando mi sono messa a scrivere ho cominciato a scrivere col mio nome vero, siccome ho scritto cose vere, cose molto personali, mi è sembrato giusto, mentre Evelina Nazzari è la maschera, è l'attrice, è il personaggio, e quindi era... E quindi solo che un conto è solo scrivere o solo fare l'attrice, un altro è in una locandina avere due entità che si chiamano in un altro modo, però sono la stessa persona.
Ma questo sdoppiamento è anche in scena.
Esatto, poi, esatto.
Perché appunto abbiamo due attrici che tutto sommato interpretano un monologo poi alla fine, no? Perché le due voci
sono i due aspetti della stessa donna, della stessa mente, come poi in fondo tutti noi abbiamo, no? Sempre questo dialogo interiore di aspetti differenti, contraddittori.
Questo è molto evidente, devo dire, sin dall'inizio, dalla vostra pettinatura, perché una è una donna con una pettinatura severa, molto controllata, molto, no? L'altra invece ha questi capelli... folli.
è giusto osservazione, perché proprio comincia dall'inizio e l'impatto è già questo. Perché l'idea appunto è che siamo poi tutti un po' sdoppiati, se non anche triplicati.
E tra l'altro mi sembra che siano anche, e questo entriamo immediatamente proprio nel vivo del discorso, sono anche due maniere di vivere il dolore.
Esatto, ma queste due maniere possono anche stare nello stesso essere umano, cioè non è detto, cioè sono due maniere effettivamente diverse, ma possono essere vissute contemporaneamente o quasi contemporaneamente. Questo mi interessava anche trasmettere,
sviluppare, insomma. Il dolore di cui si parla in questo testo è un dolore che è legato al tema del figlio, lo si intuisce già dal titolo, Torna tra 9 mesi, ed è purtroppo una storia che ti è capitata, che appartiene alla tua storia. Intanto, perché hai deciso di farne uno spettacolo teatrale, cioè di parlarne attraverso il teatro?
Tutto questo è cominciato lentamente, parto proprio dall'inizio, da quello che mi ha spinto a scrivere, che è proprio un bisogno di tirar fuori il dolore. Ho scritto un libro che era in parte un monologo, in parte una specie di diario. Da lì ho fatto ho scritto un altro monologo breve che Maddalena appunto ha interpretato l'anno scorso, che abbiamo anche fatto in un ambito particolare, perché era la giornata mondiale della lotta al suicidio al Sant'Andrea, organizzata ogni anno da un gruppo di psichiatri. Da lì ho pensato di mettere insieme più cose scritte sull'argomento, perché ho scritto tanto proprio per bisogno, per questo punto per me la scrittura è nata come un'esigenza molto profonda, e però ho scritto tanto, quindi poi con Maddalena e con Angelo Libri, il regista, abbiamo ci siamo messi a fare un lavoro di taglia e cuci, di comporre un vero monologo diviso, ecco, fra due attrici, quindi due personaggi che possono essere due ma possono essere la stessa persona, quindi diciamo che è stato tutto un percorso, non è nato così. Ecco, diciamo che la cosa più significativa per me è essere in scena, sì. Perché ecco, quella è la cosa diciamo più violenta, il resto era un bisogno vero, quello di recitare forse anche, ma lo scoprirò col tempo, vivendo.
Sì, è l'ultimo, adesso sembra fino ad ora l'ultima tappa di un percorso di elaborazione di Evelina. Io che ho seguito un po' tutta la vicenda dall'inizio, ecco, mi sembra che ci sia poi un grande bisogno, sia in parte conscio, in parte forse neanche, di parlare, no? Noi sappiamo che nella ripetizione c'è una sorta di elaborazione, lo fanno anche i bambini, di ripetere la stessa storia o di ascoltare la stessa storia. Mm-hmm. Ecco, io credo che lei abbia bisogno di dire al mondo, no? E il pubblico rappresenta quel mondo a cui dire, raccontare, raccontarsi. Sì. Anche nel dolore, ma
sì. Trovo che sia molto vera questa cosa, che è una fase successiva rispetto, perché tutto sommato l'avevi già raccontato nel libro, no? Però è proprio una questione di parlarne, cioè di dirlo veramente ad alta voce in prima persona. Questo,
sono proprio delle tappe, sono tappe che evidentemente io devo seguire, ormai vado molto a istinto, a quello che sento di fare, anche se poi appunto ci sono dei momenti in cui mi chiedo che cosa sto facendo, però...
Ma questo ce lo chiediamo tutti.
Sempre, sì. Esatto. Però insomma, seguo questa scia con appunto poi persone, è fondamentale questo, è fondamentale dirlo, Maddalena Recino e Angelo Libri sono fra i miei più cari amici, quindi lavorare con delle persone care, che hanno seguito, che mi conoscono, che conosco, a cui voglio bene, che mi voglio... cioè c'è tutto un ambito in cui si può fare un'operazione del genere che non sarebbe possibile nel totale, insomma, in un anonimato.
Volevo chiedere a Maddalena Recino, sei già stata in qualche modo la voce di Evelina, no? Nell'altro monologo che era Corda Tesa, in cui praticamente davi voce a questa sofferenza, a questo dolore. Certo. Mi racconti com'è stato il passaggio, proprio in quanto attrice, da quel testo a questo testo?
Bene, dunque, la prima volta che Evelina mi ha proposto di fare il monologo, devo dire che è stato un momento forte, importante. Io ho due bambini piccoli, quindi per un momento ho avuto come una resistenza profonda, no? Che ho proprio scelto di superare per il grande affetto, e perché penso sempre che se nella vita arrivano delle cose, delle proposte, è bene sempre andare a vedere che cose ci vogliono dire, no? In questo caso, quando lei poi ha proposto questa nuova possibilità, un po' di resistenze ci sono state lo stesso, no? Perché comunque si tratta sempre di riaffrontare questo tema non facile, e però sentivo che c'erano grandi possibilità sia per Evelina che per me di continuare ad elaborare questa cosa in un modo nuovo. E devo dire che in questo caso è stata di fondamentale importanza la presenza di Angelo, del regista, che ha avuto una funzione incredibile, sia nell'elaborazione del testo, quindi renderlo poi più specificatamente teatrale, ma soprattutto a identificare questi due aspetti, no? della stessa donna, e quindi a far uscire sia da me, dalle mie corde, tutti questi, la parte poi essenziale per me e da lei la parte essenziale per lei. Quindi a questo punto è stato un passaggio veramente necessario, anche perché altrimenti forse sarebbe stato un percorso interrotto in qualche modo. Per cui sono veramente contenta di questo incontro ulteriore con questa cosa.
La parte interpretata dalla voce appunto di Maddalena, diciamo la parte di questo unico monologo, io preferisco appunto definirlo così, è la parte più arrabbiata di questo dolore, no? Ed è una rabbia che deriva in qualche modo, a un certo punto lo dici anche nel testo, dall'innaturalità di questa situazione, perché ci si può forse rassegnare alla perdita di un genitore e al fatto anche di essere i prossimi in lista d'attesa, come tu dici, ma quando invece i turni vengono sconvolti è una cosa
è una cosa che non concepibile proprio dalla mente umana, cioè pur sapendo che questo è successo dalla notte dei tempi, la storia è piena di figli che muoiono prima dei genitori, lo stesso io credo che questa cosa l'avevo scritta nel libro, insomma, che avevo scritto, il fatto che non ci sia un termine, cioè c'è l'orfano ma non c'è chi è privo di figlio non è codificato, perché non si vuole nemmeno pensare una cosa del genere. E quello che anche spesso mi penso e dico è che chi non ha figli può provare a capire, ma è difficile che riesca a capire. Chi ha figli ha un blocco, cioè non vuole nemmeno provarci, perché è talmente inconcepibile che c'è proprio un rifiuto, una difficoltà anche di empatia, in un certo senso, stranamente, no? Perché è talmente un rifiuto di base. Quindi sì, lei rappresenta più la rabbia, e la rabbia, la non accettazione è una caratteristica, è molto difficile accettare, si possono accettare tante cose, questa è una di quelle più difficili da accettare, ed è lì la lotta, perché se non accetti non puoi vivere. E poi un pochino si capovolge, no? I due personaggi si fondono e si e cedono ognuno alla sensazione dell'altro, anche questo un po' fa capire che sono poi la stessa persona. E i contrasti sono in noi, sia in qualsiasi situazione, e quindi anche nel dolore siamo pieni di contrasti, ridiamo, piangiamo, cioè soprattutto poi quando si è così scossi da un dolore così forte, diventa tutto. Si mescola tutto, si mescola l'istinto vitale che comunque ognuno di noi ha, si mischiano tutte le sensazioni ma in una maniera diversa, proprio perché nel dolore, appunto, il dolore non è monolitico come ogni cosa, però se ecco si pensa, cioè, ho visto delle persone molto orientate verso un dolore statico e ne ho viste altre molto attive che hanno bisogno di, ecco, e in mezzo c'è chi vive più cose anche contemporaneamente a volte.
È molto forte nel testo, non è esattamente un'accusa, però è uno sguardo assolutamente preciso e netto della maniera in cui le persone che sono attorno reagiscono al dolore, perché al dolore di un altro, dire, no? Perché non sanno esattamente come comportarsi.
D'altra parte, ogni cosa, se non si vive, non si capisce mai fino in fondo, quindi non può essere un rimprovero, per carità. È un po' per una punta di polemica con chi non pensa prima di parlare.
Certo.
E lo spettacolo è montato così proprio per creare una relazione, no? Uno sguardo tra la protagonista di questa tragedia e l'altro, il diverso da te, no? Con cui vuole entrare in qualche modo in relazione. Per questo lo sguardo continuo sugli spettatori, su cui tra l'altro il regista ha insistito molto, ed è vero e ha ragione, che poi crea veramente un legame, una relazione di verità come altre cose non riescono a fare.
Certo. Grazie allora alle mie ospiti, Evelina Nazzari e Maddalena Ricino. Vi ricordo il titolo dello spettacolo, torna fra 9 mesi, in scena alla Sala 1 in Piazza San Giovanni fino a domenica 16 febbraio. Con questo chiudiamo il nostro appuntamento quotidiano con i Giochi dell'Armonia, che potete seguire, ve lo ricordo, alle 7 del mattino, alle 17.35 e poi nel programma monografico alle 21, sempre su Radio Vaticana Italia, canale 105. Da Rosario Tronnolone, buon proseguimento d'ascolto.